Zoom. Zoom.
Obiettivo ricerca.
Ciao a tutti! Eccoci a una nuova puntata di Zoom Obiettivo Ricerca. Io sono Valentina.
E io Federico.
Ricordiamo i nostri contatti. La mail della radio è fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Poi potete trovarci anche sulla pagina Facebook di Zoom Obiettivo Ricerca e anche sulla pagina Facebook di Fuori Aula Network. E adesso cosa facciamo, Federico?
Beh, mentre aspettiamo che anche gli ultimi ritardatari arrivino sul sito della radio di Fan e accendano, tra virgolette, la radio, ascoltiamo la prima canzone, i Cloud Nothing con Psychic Trauma. Siamo pronti per entrare nel vivo della puntata. Oggi parleremo di un argomento che non abbiamo mai trattato nel nostro programma. Infatti parleremo di neuropsicologia con la dottoressa Veronica Marinelli, dottoranda dell'Università di Verona, che si occupa di studiare pazienti affetti da bipolarismo per poter ampliare la letteratura scientifica internazionale che purtroppo si dimostra carente in questo settore.
Vi lasciamo subito alle parole della dottoressa Marinelli, che ci spiegherà che cosa sta studiando, quali sono gli obiettivi del suo progetto e che cos'è il bipolarismo.
Buongiorno a tutti, siamo in compagnia della dottoressa Veronica Marinelli.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ti puoi presentare e spiegarci brevemente di cosa ti occupi qui all'Università di Verona?
Sì, io sono una dottoranda presso la Palazzina di Psicosomatica e Psicologia Clinica del Policlinico e presso il centro UMS, quindi lo siamo nella sanità. Sono al quarto anno di dottorato, l'anno di proroga, e sto terminando, diciamo, gli studi della mia ricerca, del mio progetto. E stiamo sostanzialmente studiando e ampliando, diciamo, la letteratura riguardo ai deficit cognitivi sottostanti a disturbo bipolare.
E forse tutti non sanno che cos'è il bipolarismo, potresti magari spiegarcelo meglio?
Sì, il disturbo bipolare è, diciamo, caratterizzato da un'alternanza di stati emotivi, del tono dell'umore, del tono timico. Chi soffre di disturbo bipolare può avere nel corso della vita episodi maniacali o ipomaniacali, in cui appunto può avere disinibizione eccessiva, eloquio disorganizzato, una grande eccitabilità e disorganizzazione, o episodi depressivi, quindi con basso tono dell'umore e diminuzione, diciamo, della voglia di fare, apatia, d'accordo? E quindi è abbastanza invalidante come malattia e ha un decorso cronico, quindi va continuamente monitorato e talvolta c'è bisogno di ospedalizzazione per la fase acuta, quindi vengono anche purtroppo ricoverati e comunque seguiti presso i servizi di psichiatria.
Esattamente in cosa consistono i tuoi studi sui deficit cognitivi che insorgono nei pazienti da disturbo bipolare?
E la durata della malattia e il numero stesso di episodi sia maniacali che depressivi vanno a inficiare in qualche maniera proprio i domini cognitivi delle persone. E si hanno delle basse performance in diversi domini, soprattutto nelle funzioni esecutive, nella memoria verbale, ma anche nella velocità psicomotoria e la processazione del contesto. E negli ultimi studi, in letteratura recente, si è visto che anche in pazienti eutimici, cioè persone in remissione che stanno bene, comunque questi deficit permangono. Questo cosa significa? Significa che questi deficit cognitivi sono legati con la patofisiologia del disturbo stesso e che quindi ci sia un substrato genetico collegato a questi deficit cognitivi. Per questo è importante, diciamo, implementare la ricerca in questo senso, perché a oggi non esiste una batteria condivisa nella letteratura internazionale per validare e valutare i deficit cognitivi dei pazienti con diagnosi di disturbo bipolare in maniera omogenea. Cioè chi utilizza prettamente alcuni test solo per, non so, le funzioni esecutive come il Wisconsin, o chi usa altri test. Non c'è una batteria condivisa come può essere, come nella schizofrenia, che è più stata studiata negli ultimi 20 anni, d'accordo? Per cui con un progetto di dottorato all'interno di uno studio più grande che si chiama Jacobi, che è diretto dal professor Paolo Brambilla, di Milano, e noi stiamo cercando di validare per l'Italia, cioè fare una validazione italiana di una scala che si chiama BAC-A, Brief Assessment of Cognition Bipolar Disorder, d'accordo? L'abbiamo tradotta dall'inglese all'italiano, la stiamo validando per quindi poi andare a vedere quali sono i deficit che riusciamo a cogliere e a individuare nel nostro campione, d'accordo, che stiamo reclutando. E ci sono vari centri che stanno collaborando con noi, quindi oltre all'Università di Verona anche quella di Udine, di Milano, ma anche Pavia e Casale Monferrato del Piemonte, e da gennaio si sono uniti anche l'ex Fate Bene Fratelli di Brescia e l'ospedale di Saronno di Varese. Quindi un sacco di collaboratori, di ricercatori che si stanno unendo e stanno reclutando pazienti con diagnosi di disturbo bipolare, ma anche soggetti sani, per poi confrontare chiaramente i due gruppi e vedere un po' cosa ne esce, insomma.
Sappiamo che la tua ricerca si divide in due parti, appunto questa dei deficit cognitivi e poi anche ti occupi della modulazione genetica di questi disturbi. Ci spieghi meglio che cosa significa?
Sì, diciamo, nel disturbo bipolare il ruolo del fattore biologico e genetico è stato dimostrato scientificamente nella letteratura, diciamo, più breve, e diciamo, influisce sulla vulnerabilità a sviluppare il disturbo. Cioè questi deficit cognitivi che riscontriamo anche in pazienti sani sarebbero identificati come endofenotipi di malattia. Cioè, semplicemente parlando, per dirla in maniera chiara, gli endofenotipi sono diciamo dei indizi delle basi genetiche della malattia stessa. Per essere un endofenotipo, diciamo, un deficit cognitivo deve essere ereditabile, associato alla malattia, o segregato all'interno della famiglia e indipendente dallo stato di malattia. Appunto, i certi deficit cognitivi ci sono nella persona indipendentemente se sia depressa o in mania, cioè ci sono a prescindere. Per cui noi siamo, diciamo, alla ricerca di nuovi endofenotipi per la malattia e confermare eventualmente nuovi endofenotipi. In tutto questo stiamo raccogliendo, all'interno del progetto, la saliva delle persone che aderiscono per studiare, diciamo, l'influenza che hanno i geni in tutto questo. Quindi estraiamo il DNA. Il DNA viene poi conservato all'Università di Verona e studiato dal professor Damante a Udine.
So far yet so near. Not so far yet so near. Not so far yet so near. In a city center, and here we go again.
Abbiamo appena ascoltato i Maximo Park con Brain Cells. La dottoressa Marinelli ci ha spiegato che il suo lavoro si occupa di studiare il bipolarismo sotto due aspetti. Il primo è uno studio dei deficit cognitivi che insorgono nei pazienti affetti da disturbo bipolare, mentre l'altra parte si occupa della modulazione genetica sottostante questi disturbi. Ora vedremo meglio come può presentarsi la malattia, ovvero quali sono le cause che la generano. Infatti, la dottoressa Marinelli ci ha spiegato che occorre una predisposizione genetica e che alcol e droghe possono aumentare le probabilità che la malattia si manifesti. Inoltre, Veronica ci racconterà della sua esperienza con persone affette da bipolarismo. Ci hai detto che lavori direttamente con i pazienti che soffrono di disturbi bipolari. Com'è l'esperienza con loro?
Diciamo che noi vediamo persone in ipomania, quindi diciamo stanno abbastanza bene. Ecco, se stanno proprio male non li vediamo. È chiaro che ci vuole molta pazienza, nel senso che vanno anche un po' spronati a fare i test neuropsicologici, perché noi somministriamo un test che per quello è anche corto, tra virgolette, sono 40 minuti, è un carta e matita. Però a volte vengono un po' frustrati perché sono cose anche un po' difficili, insomma ci vuole un po' di buona volontà e a volte vanno un po' spronati a fare le cose, insomma.
Però anche i controlli, a volte bisogna spronarli perché non vogliono. Cioè, ma anche pure di essere confrontati, cioè, per quello, per cui...
Beh, penso anche nei pazienti normali che non soffrono,
sì, esatto.
È sempre difficile andare,
esatto, cioè,
a farsi
le valutazioni neuropsicologiche mettono sempre un po' tutti un po', insomma, così, su chi va là, insomma,
è chiaro che...
Tu ci hai detto appunto che questa malattia del bipolarismo è dovuta anche a un fatto genetico, ma è dovuto anche a altri fatti, nel senso, se uno non ce l'ha nel DNA è possibile comunque venga riscontrata?
C'è un modello biopsicosociale che dice che ci vogliono certi alleli di geni. Sapete che il gene ha vari alleli, d'accordo? Ci vuole un gene e quel tipo di allele, più, quindi sei predisposto a una vulnerabilità a, più problema sociale, cioè nasce una famiglia magari un po' come dire, dove non ci sono magari le cure primarie adatte, in una situazione periferica, in una situazione, cioè ci sono vari fattori che vanno a confluire a un esordio di malattia. L'uso di droghe, di alcol, che di solito è frequente in pazienti con stato bipolare, aumenta il rischio e aumenta, diciamo, le probabilità di esordio della malattia. Chiaramente non aiuta, più magari una famiglia non accudente, problematiche economiche.
Sì, l'ambiente comunque.
L'ambiente, cioè è chiaro che l'ambiente e la... il gene e l'ambiente insieme portano all'esordio, diciamo.
Molto spesso, soprattutto per chi non è esperto in materia, si tende a confondere la schizofrenia e il disturbo bipolare. Quali sono le differenze?
Non è semplice rispondere velocemente, però diciamo il bipolare alterna stati alterni di tono timico, quindi da maniacale a depresso, diciamo così. E a volte può avere, diciamo, alterazioni del pensiero, per cui può avere dei deliri, delle allucinazioni. In questo caso si parla di disturbo bipolare tipo 1 durante la fase maniacale, però può non avere questi episodi di alterazione del pensiero e quindi è bipolare tipo 2. Nella schizofrenia è proprio il primo sintomo, diciamo, proprio ci sono delle allucinazioni, delle alterazioni del pensiero proprio strutturali che permangono e in buona sostanza comunque c'è una compromissione della vita del soggetto più marcata rispetto al disturbo bipolare nei pazienti schizofrenici, e normalmente è un esordio più precoce, intorno ai 18-20 anni per i maschi. Difficile che ci sia un reinserimento sociale lavorativo per i pazienti schizofrenici.
Diciamo che è una condizione più invalidante la schizofrenia.
È più severa, sì, è una condizione più severa, sì, assolutamente.
Tu prima ci dicevi che fai parte dell'ICBN, che si occupa di Brain Imaging e Neuropsychology. In poche parole, quale ricerca fa il vostro gruppo?
E il mio gruppo di ricerca, assieme al gruppo di Udine, perché siamo due centri interuniversitari, Verona più Udine, sotto la direzione del professor Paolo Brambilla, come dicevo prima, e in pratica studiamo le immagini del cervello. Noi facciamo delle risonanze magnetiche sia presso il Policlinico di Borgo Roma con una macchina 1,5 Tesla e anche diciamo al Borgo Trento in neurologia con una macchina un po' più forte, una 3 Tesla, e facciamo in buona sostanza delle risonanze morfologiche e funzionali, cioè vediamo anche come il cervello si modula, diciamo, mentre chiediamo ai soggetti di fare alcuni esercizi in macchina. E quindi facciamo delle fotografie, prendiamo queste fotografie dei cervelli, diciamo, poi le studiamo con alcuni software, Brain2, che era più manuale, è stato sostituito recentemente dal nostro gruppo con un nuovo software che è FreeSurfer. in cui appunto noi studiamo i volumi delle varie sezioni del cervello, d'accordo? Guardiamo anche quanta acqua c'è dentro, guardiamo la sostanza bianca, la sostanza grigia, e tutti questi dati poi vengono diciamo correlati con i dati neuropsicologici di tutti i vari test che noi facciamo. Abbiamo una batteria, oltre a quella che dicevo prima, più corta, che stiamo validando per l'Italia, ma anche varie batterie testistiche un po' più lunghe su carta e matita, ma anche su PC, e in cui noi appunto noi vediamo un po', uniamo i dati e vediamo un po' cosa esce. In tutto questo poi somministriamo anche degli assessment, delle interviste cliniche, e correliamo anche un po' i sintomi insieme alla parte genetica. Infatti, come gruppo di ricerca noi facciamo anche dei prelievi di ricerca, quindi insomma un bel po' di cose, insomma c'è un bel gruppo che lavora insieme, sono medici, psicologi, ma anche ingegneri che lavorano con noi, insomma.
Carpaccio con regole per un cervello difettoso.
La dottoressa Veronica Marinelli fa parte dell'ICBN, Inter-University Center for Behavioral Neuroscience, che si occupa di capire meglio le basi neurobiologiche delle più frequenti psicosi come il disordine bipolare e la schizofrenia. Lo scopo di questo gruppo di ricerca è di accrescere il sapere su questi disordini e di essere in grado di diagnosticarli in tempo per poterli curare adeguatamente. Ora vedremo quali sono i fatti positivi e negativi che Veronica ha riscontrato nel suo lavoro e le motivazioni che l'hanno spinta a studiare questi disturbi.
Parliamo della tua esperienza da dottoranda. Quali sono i lati negativi e i lati positivi?
Lati positivi che insomma, chiaramente la formazione viene implementata, ci si perfeziona ancora di più, soprattutto anche in vista di, come noi, voglio dire, poi siamo professionisti della salute, insomma è normale voler aggiornarsi e continuare a studiare, e in questo senso col dottorato hai anche un accesso alle banche dati, alla letteratura recente, è una formazione diciamo completa, tutto tondo, secondo me importante. E poi hai l'opportunità, almeno per me è stata l'opportunità, di lavorare con psichiatri, di vedere un po' anche l'altra faccia della medaglia, se volete la parte farmacologica della situazione. È stato molto d'aiuto come formazione. Il lato diciamo negativo è che si estende diciamo lo status di studente, cioè sei ancora studente, in qualche maniera forse cioè ti sembra di non concretizzare mai bene diciamo le tue competenze, insomma. Però insomma bene, cioè io consiglierei il dottorato, cioè è impegnativo come percorso perché non è facile, sono 3 anni impegnativi dove uno deve dedicarsi allo studio, alla ricerca, allo studio, però nel mio caso ho fatto anche una maternità, ho avuto una bambina, cioè nel senso la mia vita non si è fermata, anzi, cioè
continua,
è bello, cioè ho potuto, e poi insomma no, assolutamente la consiglierei, insomma.
Cosa ti ha portato a studiare questo tipo di materia, anche questo tipo di malattia?
Diciamo è un po' la sfida della ricerca, cioè il disturbo bipolare, sono persone che quando stanno bene sono persone veramente che stanno bene in tutti i sensi, per cui poi quando poi stanno male è molto strano vederli così e capire meglio cosa succede nella persona, in termini sia diciamo cognitivi, genetici, ambientali, aiuta secondo me noi psicologi anche a trattamento poi che si fa individuale di riabilitazione e sostegno. Quindi io, essendo uno psicologo, tra un poco psicoterapeuta, insomma, mi è piaciuto diciamo rafforzare lo studio del disturbo bipolare, che è diciamo poco studiato ancora, non tanto quanto la schizofrenia comunque.
Ti facciamo l'ultima domanda: che sì. consiglio daresti a chi vuole iniziare un dottorato di ricerca?
Beh, intanto di provare il concorso e di crederci, insomma, e poi chiedere al proprio professore di trattare un tema a cui ci si tiene, a cui diciamo in qualche maniera siamo affezionati o ci teniamo in qualche maniera, perché poi 3 o 4 anni sono lunghi, sono importanti, e secondo me è importante sfruttare il tempo che si ha con dottorato nel fare una cosa che poi interessa, perché e poi rimane anche sul curriculum, è importante, insomma. E così poi insomma, mi sembra che si dà la giusta importanza anche all'operato della persona, cioè a livello anche personale.
Va bene.
Come è stato per me, che io insomma a me è piaciuto molto fare una cosa che mi interessava piuttosto di qualcos'altro. Ecco.
Ok, allora ringraziamo la dottoressa Marinelli per il suo intervento.
Grazie a voi.
Purtroppo si tende a non parlare spesso di questi argomenti ed è per tale motivo che oggi abbiamo voluto avere con noi Veronica, per far capire che questi disturbi non devono essere tenuti nascosti e che è possibile con adeguate cure affrontare la vita in maniera migliore. È giusto anche far sapere che ogni giorno dottorandi e ricercatori fanno del loro meglio per studiare e curare tali malattie.
Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Vi ringraziamo di averci ascoltato e ricordate i nostri appuntamenti, che sono il martedì alle 16 e il venerdì in replica alle 21:30. Ciao a tutti!
Ciao!